la manifestazione di alcuni esponenti di un sindacato di polizia davanti al luogo di lavoro della mamma di Federico Aldrovandi, un'azione, vuol dire, che definire disgustosa è veramente poco, e che ci offre in qualche modo l'occasione per parlare di che cos'è la polizia ancora una volta. Certo, chi ci ascolta lo sa sin troppo bene, ma per indagare un po' meglio su quanto è lo spazio, l'arroganza, la volgarità che va al di là di pure amplissimi poteri che gli sono concessi dalla legge. Ne parliamo con un compagno con il quale siamo soliti affrontare le questioni dei disciplinamenti forzati all'interno della nostra società, ne parliamo con Robertino Barbieri. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Cosa ci puoi dire?
Intanto chiaramente la cosa che è successa a Ferrara è una cosa estremamente grave, anche perché appunto questa cosa qua si è svolta davanti al ufficio, al luogo dove lavora una persona, cioè Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, che ha perso il figlio così drammaticamente, perché non bisogna dimenticare che Federico Aldrovandi è stato letteralmente ucciso di botte da parte di una pattuglia di polizia, di due pattuglie che hanno dimostrato da un lato la loro ferocia e dall'altro anche tutta la loro imperizia. Dopo un processo durato alcuni anni, queste persone sono state condannate, seppure a delle pene molto basse, anche perché gli è stato riconosciuto l'omicidio colposo, e questo ha scatenato le proteste di questo sindacato di polizia, in realtà di molti sindacati di polizia, non solo del COISP, che però in particolare il COISP si è distinto per questa campagna contro la mamma di Federico Aldrovandi, tra l'altro una campagna portata avanti naturalmente con tutti quanti, diciamo, gli armamentari del luogo comune e della disinformazione, no? Basta pensare al loro striscione, quello posto proprio davanti all'ufficio di Patrizia Moretti, che recitava: la legge non è uguale per tutti, poliziotti in carcere, criminali a casa. In realtà questo purtroppo non è assolutamente vero. Viviamo nel periodo storico in cui in Italia c'è il massimo numero di detenuti e i poliziotti raramente pagano anche poco per i crimini che commettono, anche crimini molto gravi, come appunto è stata l'uccisione di Federico Aldrovandi. E chiaramente questo è un atto intimidatorio appunto contro Patrizia Moretti, ma contro, tramite di lei, tutte quelle mamme o tutti quei parenti, sorelle, fratelli, a volte compagni di persone morte per mano della polizia, che in questi anni hanno sollevato il muro del silenzio su appunto quelli che sono gli abusi della polizia, perché insomma non bisogna dimenticare che molti di questi abusi sono stati commessi assolutamente senza reazioni. È stato proprio grazie al coraggio di alcune di queste persone, e sono stato per primo a Maria Ciuffi, la madre di Marcello Lonzi, che morì nel carcere di Livorno all'inizio degli anni 2000, sto pensando appunto a Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, ma anche a molte altre persone, la sorella di Giuseppe Uva, la sorella di Stefano Cucchi, che in qualche modo hanno squarciato questo velo del silenzio. Quindi questa intimidazione non è un caso che venga condotta così ferocemente contro questa signora che ha perso il figlio. È perché questa signora è stata una delle poche persone che hanno osato parlare contro queste violenze che per molti anni sono rimaste assolutamente sotto silenzio.
Certo, questo è indubbio, e la sua parola non domata, la sua non accettazione sin dalle prime ore della versione della polizia, e la sua battaglia, come dire, durissima nei confronti del peggiore dei Moloch che ci troviamo ad affrontare, che poi la espone a tanta violenza, non riuscirei a definirla in altro modo, esibizione di forza da parte dei poliziotti che si mettono a manifestare di fronte al luogo di lavoro di una mamma che ha perso il figlio massacrato in quel modo. Ma al di là della questione Aldrovandi, al di là dei tanti omicidi di Stato, e tanti di più sicuramente sono quelli di cui non abbiamo notizia, quelli per i quali non c'è qualcuno che alza la testa, non c'è qualcuno che pone dei dubbi, non c'è qualcuno che in qualche modo si mette di mezzo e non accetta le verità che vengono costruite a tavolino, vale la pena un po' fare un excursus su che cosa sono le forze del disordine nel nostro paese, perché forse siamo un po' abituati, anestetizzati dal fatto che ovunque basta uscire un attimo per strada e si incrociano pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, fino anche della guardia forestale nel centro di Torino, tutte impiegate in funzione di ordine pubblico, a cui ormai da qualche anno si aggiungono anche le forze armate impiegate in alcune zone cosiddette nevralgiche, dal cantiere della Maddalena ai centri di identificazione ed espulsione o altri luoghi riconosciuti importanti, controllo dei quartieri proletari, eccetera. Eppure tutto questo quadro che in qualche modo siamo abituati a pensare essere normale, ecco, normale non è affatto, nemmeno all'interno di un regime molto duro. L'Italia credo che sia uno dei paesi in cui c'è il maggior numero di poliziotti, carabinieri, eccetera, eccetera, o sbaglio?
No, questo è un dato che viene costantemente ignorato, ma è un dato di realtà che non bisognerebbe assolutamente trascurare. L'Italia è il terzo paese al mondo per numero di poliziotti in rapporto alla popolazione dopo Kuwait e Cipro, cioè dopo due stati che non hanno esercito. Questo dà già l'idea di quanto sia piena di polizia la vita italiana. Il numero delle forze di polizia è veramente enorme, anche perché bisogna considerare che in questa cifra, che è la cifra che è stata riportata per esempio anche nell'ultima edizione del Mondo in Cifre, che è l'annuario statistico che tutti gli anni cura l'Economist e che in Italia viene pubblicato in forma di libro dal settimanale internazionale, è precisato che nel caso italiano, a differenza di altri paesi, tra cui ad esempio anche Kuwait e Cipro, vengono escluse dal conteggio delle forze di polizia intanto le forze di polizia urbana, che pure stanno assumendo sempre di più nella maggior parte delle città italiane, anche se fortunatamente ancora non in tutte, delle vere e proprie funzioni di polizia giudiziaria, tant'è vero che ormai in quasi tutte le città d'Italia i vigili urbani girano armati, eccetera, e vengono escluse anche tutte le forze di polizia privata, che in Italia comunque sono un discreto esercito, perché basta pensare che secondo l'ultima rilevazione fatta dall'Associazione Nazionale delle Guardie Giurate, il numero di guardie giurate che c'è in Italia è circa 150.000, quindi stiamo parlando di numeri molto molto alti. Inoltre c'è da dire anche un'altra cosa, che era quella che avevi un po' accennato tu precedentemente: ci sono forze come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato che fino all'inizio degli anni 2000 non venivano impiegate in funzioni di ordine pubblico, cioè tanto per intenderci il Corpo Forestale dello Stato aveva la sua giurisdizione solamente diciamo appunto nelle zone forestali e nelle zone montane, e la sua giurisdizione si limitava a quella tipologia di interventi legati appunto a queste aree, quindi dovevano controllare, per dirla tutta, i lavori che venivano fatti, le eventuali deforestazioni, avevano una minima capacità di controllo per quanto riguarda la regolamentazione della caccia. E invece dal 2002 un decreto del governo Berlusconi ha trasformato il Corpo Forestale dello Stato in una forza di polizia a tutti gli effetti, con un duplice risultato. Uno è che, come si può vedere benissimo dai dissesti che succedono, le zone forestali e montane italiane sono sempre meno controllate, e l'altro è che sono state aggiunte ulteriormente forze di polizia anche in aree urbane, ad esempio che fai tu del Corpo Forestale dello Stato nel centro di Torino, ma il Corpo Forestale dello Stato ormai si trova anche nel centro di Livorno, che è una città di mare, o nel centro di Pisa, ecco. E questo ha ulteriormente rimpinguito, diciamo, le forze di polizia. Accanto a questo bisogna dire che le forze di polizia italiane godono anche di una sorta di impunità culturale che deriva ormai dagli anni 60, e che fa sì che i poliziotti italiani siano praticamente impuniti. Questo non significa che la polizia italiana sia molto diversa da quella di altri paesi, a parte questo dato numerico, che comunque è un dato su cui bisognerebbe riflettere, anche perché è un dato assolutamente nascosto. Problemi con le forze di polizia ce ne sono in molti altri paesi, anzi possiamo dire che è uno dei problemi veramente rispetto alla tenuta di quella che chiamano la democrazia e le libertà civili, è proprio il fatto che un po' dappertutto sta aumentando enormemente il potere delle forze di polizia. Però diciamo, in altri paesi continua a esserci comunque una visione abbastanza critica rispetto alle forze di polizia. In fin dei conti la polizia come istituzione è sempre stata un po' un'istituzione ibrida sin da quando è nata, cioè intorno al XVIII secolo è sempre stata un'istituzione ibrida tra le forze armate e la delinquenza. Di fatto i primi poliziotti, che erano appunto i volontari di Bow Street, che poi sarebbe diventata Scotland Yard a Londra, erano dei delinquenti che si mettevano a servizio dei giudici per acchiappare altri delinquenti, e questo ha creato sempre una grande diffidenza culturale nei confronti delle forze di polizia. Questa cosa qua in Italia è venuta molto meno, anche perché noi abbiamo avuto la disgrazia di avere il più importante partito della sinistra italiana, cioè il PC, PDS, DS, PD, che in tutta la sua storia è sempre stato un partito assolutamente filo poliziotti e che quindi ha sempre difeso a spada tratta le forze di polizia, anche quando queste forze di polizia venivano impiegate per reprimere le manifestazioni sindacali o addirittura le stesse manifestazioni del Partito Comunista. Ci sono delle cose veramente penose scritte dopo il famoso episodio dei morti di Reggio Emilia da Pajetta e da Mendola, che dicono che nonostante la strage che era stata appena compiuta dalla polizia, il Partito Comunista aveva comunque la massima fiducia e la massima lealtà nei confronti delle forze di polizia e dei carabinieri.
Mi sembra un quadro decisamente esaustivo, anche perché ancora una volta mette il dito, mette l'attenzione su quello che è anche il ruolo di una sinistra giustizialista, che non ha mai perso la propria attitudine al sostegno delle forze di polizia, non ha mai perso la propria attitudine al sostegno delle forze di repressione. In questi ultimi anni probabilmente la sinistra ha avuto un ruolo ancora più potente della destra in certi ambiti nel promuovere la repressione politica e sociale, perché se è vero che la destra è stata protagonista di provvedimenti terribili, soprattutto per quello che riguarda tutta la legislazione relativa all'immigrazione, d'altra parte abbiamo invece una sinistra che è stata antesignana, protagonista della repressione nei confronti dei movimenti sociali. Pensiamo al ruolo di uno come Giancarlo Caselli all'interno della Procura torinese. Tu cosa ne pensi?
Ma intanto sì, questa cosa qua sicuramente, anche perché poi purtroppo la sinistra italiana è vittima di una grandissima piega giustizialista, no? Noi ci siamo convinto che era di sinistra combattere contro la mafia, gruppo in che la sinistra era quelli che erano contro la corruzione, la sinistra era quella che era per la legalità, cioè tutte cose che chiaramente hanno ben poco a che fare con quegli ideali di fraternità, eguaglianza e libertà che dovrebbero essere gli ideali della sinistra tutta, pur declinati in maniera molto differente, no? E questa è stata una grande caratteristica della sinistra italiana. E questo ha anche impedito, diciamo così, anche nel momento in cui la sinistra è stata al governo, di in qualche modo modificare la piega che stava prendendo la società italiana da questo punto di vista. In questi giorni è uscito un libro che consiglio veramente agli ascoltatori di Radio Blackout, perché è un libro estremamente interessante, di Stefano Anastasia, che si chiama Metamorfosi penitenziaria, uscito per l'EDS. Un libro che fotografa, diciamo, la situazione delle realtà delle carceri italiane, della situazione repressiva italiana nel 1990 e poi la fotografa nel 2011. E nel 1990, periodo in cui c'era in Italia un indice di criminalità molto più alto di quello che c'è nel 2011, basta pensare che nel 2011 sono stati poco più di 600 omicidi, mentre nel 1990 ce n'erano stati più di 1900, quindi oltre il triplo. Nel 1990 in Italia, alla fine del 1990, c'erano 25.000 detenuti, ed erano già alcuni anni che non c'erano già né indulti né amnistie. Alla fine del 2011 i detenuti in Italia erano più di 60.000. con un indice di criminalità, come abbiamo detto, estremamente più basso. Questo è stato determinato dalle leggi criminogene, cioè in primis la legge Craxi, Ervolino, Vassallo sulle droghe, che appunto è del 91 e che è stata la prima legge che ha portato grandi numeri di detenuti in carcere, con l'istituzione della dose media giornaliera, che poi è stata abolita dal referendum del 93, ma che tuttavia ha continuato a produrre i suoi effetti anche dopo. Poi la legge turco-napolitano sull'immigrazione del 1997, ulteriormente peggiorate dalle leggi poi fatte dal centrodestra, cioè dalla legge Bossi-Fini sull'immigrazione e dalla legge Fini-Giovanardi invece sulle droghe. E questo ha portato da un lato un enorme numero di persone a finire in carcere e dall'altro però ha anche portato un altro effetto, cioè il fatto che la nostra società è diventata una società sempre più controllata, sempre più dominata anche dalla paura, perché comunque queste leggi che colpiscono la vita delle persone, lo stile di vita, se non addirittura la provenienza geografica, sono leggi che pendono sulla spada, come una spada di Damocle, sulla testa di moltissime persone e quindi creano una condizione di ricatto e di paura diffusa, cioè che rendono anche molto difficile poi cercare di organizzarsi per contrastare questo tipo di derive.
Ma tra l'altro io, parlando tempo fa con un avvocato diciamo compagno, riflettendo proprio sull'apparato legislativo italiano, lui diceva che al di là di queste leggi, che pure certamente hanno contribuito a aumentare la pressione disciplinare sulla società e quindi a riempire ovviamente le carceri, la nostra legislazione nel suo complesso è una legislazione costitutivamente di parte, una legislazione che punisce in maniera molto più grave certi delitti contro certi reati contro il patrimonio, piuttosto che non i reati commessi contro la persona. È praticamente più facile essere condannati a una grave pena detentiva per aver fatto un furto aggravato che non per aver fatto uno stupro. Ecco, questo mi sembra un altro dato che la dice lunga sulla, come dire, costitutiva attitudine di classe della nostra legislazione.
Io direi che oltre alla legislazione c'è anche un atteggiamento comunque che è cambiato da parte della magistratura, cioè l'atteggiamento comunque dei magistrati si è modificato, cioè statisticamente era molto più facile avere delle riduzioni della pena 20 anni fa per lo stesso tipo di reato che non averle ora. Cioè le misure alternative che pure in teoria in questi anni sono state aumentate, quindi ci dovrebbe essere in teoria la possibilità di accedere più facilmente a misure alternative, di fatto poi in queste misure alternative non vengono praticate perché sono i magistrati che non danno ai condannati la possibilità di ricorrere a queste misure alternative. Questo è un dato di fatto che, anche se viene abbastanza ignorato, è un dato di fatto che non si può non considerare, al di là di tutta la magistratofilia, chiamiamola così, che c'è negli ambiti di sinistra e non solo in Italia. Cioè, è anche proprio l'atteggiamento dei magistrati che crea il fatto che le carceri sono piene di detenuti, ad esempio nei confronti degli stranieri, le misure alternative o anche semplicemente la libertà condizionata vengono concesse molto molto raramente nei confronti degli stranieri, compreso nei confronti di persone straniere che magari vivono in Italia da anni, hanno la famiglia o addirittura hanno anche la cittadinanza italiana. Se tu però sei nato fuori dall'Italia, sei uno straniero, sei un immigrato, sei comunque uno che altera, e quindi è molto più facile che finisci direttamente in carcere senza condizionale rispetto a quello che può succedere a un italiano.
Certo. Beh, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, il tempo è un po' stretto e comunque mi sembra che abbiamo fornito un efficace quadro della situazione, cose di cui purtroppo abbiamo già parlato altre volte, ma sono convinta vale la pena continuare a parlarne proprio per non far sembrare banalmente normale quello che normale non è assolutamente. Ciao Roberto.
Va bene, ciao Maria, continuare a parlarne ma sempre con la speranza di non doverne parlare mai più.